avrei voluto continuare con le omelie del 2008, ma la TO13, il tempo ordinario numero 13, non c'è nel 2008. Quindi sono dovuto andare a recuperare quella del 2005.
Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta come profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto come giusto avrà la ricompensa del giusto. E chi l'ha dato anche solo un bicchiere d'acqua fresca è uno di questi piccoli, perché è mio discepolo. In verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. È parola del Signore.
Lode a Dio.
Ecco, abbiamo qua tutta una serie di detti. Secondo me, nessuno dei quali è di Gesù. Sono tutti detti ecclesiali che vogliono incoraggiare i discepoli. Beh, un po' incoraggiarli, un po' minacciarli, perché chi ama il padre o la madre più di me meglio di me non è un incoraggiamento, una minaccia. Per esempio, c'è questo detto sulla croce: chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Dunque, come regola generale, tutte le volte che si trova la parola croce in bocca a Gesù, in genere è un detto posteriore. Voglio dire, può essere successo che Gesù negli ultimi tempi si rendesse conto che i suoi discepoli con le loro pretese messianiche stavano mettendo nei guai e che finiva male, ma che arrivasse addirittura già a immaginare come sarebbe morto, che sarebbe, non solo che sarebbe morto, ma che sarebbe stato suppliziato come malfattore con un supplizio romano, è un po' difficile. Per cui in genere quando si sente nei Vangeli parlare Gesù parlare di croce è la comunità che col segno di poi parla della croce. Soprattutto non si può pensare che Gesù lo presentasse la croce come qualcosa che proponeva ai discepoli. Carità. Con tutto ciò, anche se la croce rimane una cosa cattiva, non può essere una proposta. Però è vero, questo detto è vero, anche se non avevo Gesù, è vero. Vuol dire, insomma, se uno non segue Gesù anche nelle difficoltà, se la prima difficoltà va per conto suo, si sguaglia, non è più in comunione con Gesù perché ci sono delle difficoltà, non è un vero discepolo. Detta così è anche vero. Altri detti sono invece sbagliati, cioè non solo sono stati elaborati dalla comunità, ma non credo che Gesù ci si riconoscerebbe. Per esempio, chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Si potrebbe fare l'analisi di come un detto del genere sia finito la tradizione, tirando fuori Eliseo, che invece di seguire Elia ha il permesso di andare a seppellire suo padre. Gesù no, è più importante di Elia, quindi a Eliseo non gli verrebbe neanche concesso di salutare suo padre. Ma possiamo subito capire che non è Gesù perché si parla di dignità. E insomma, non è così. Non è proprio così. Gesù parlava di un Dio che è padre, che è genitore, e per esempio nella parabola del figlio prodigo si capisce che ci sono dei rapporti che rimangono sempre, rimangono qualsiasi cosa uno possa aver combinato, quindi non arriverà mai il momento in cui Dio dice tu non sei degno di me. Infatti quel padre lì, chi è che dice non sono più degno di te? Il figlio prodigo, torna e dice non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. E il padre non poteva prestare minor attenzione a quelle parole. Ammazza il vitello grasso, eccetera, fa festa. Quindi insomma, Dio non si potrà mai stancare dei figli, eh? Perché i figli sono figli, come dicono a Napoli, sono piazzi e core. Semmai sono i figli, questo sì, un figlio può stancarsi, può allontanarsi dai genitori, eh? Così come noi ci possiamo allontanare da Dio, ma non il contrario. Quindi questo è anche sbagliato. Anche nel detto, non solo, anche nella teologia di Matteo è sbagliato. Perché? Perché per esempio nel capitolo 25 del Vangelo di Matteo, che è un brano anche questo di Matteo, questa storia si dice, il re dirà, ogni volta che avete fatto questo a uno dei miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Quindi chi ama il padre o la madre più di Gesù si sente dire, sei degnissimo di me, perché tutte le volte che hai amato tuo padre o tua madre anche più di me, in realtà l'hai fatto a me. Vuol dire, non esiste mai un troppo voler bene. Se noi vogliamo troppo bene una persona, cioè, perché questo non danneggia gli altri, non c'è un troppo. Tanto più vogliamo bene a qualcuno, tanto più lui è felice, si sente amato lui. Comunque non è di questo che volevo parlarvi, volevo parlare piuttosto della ricompensa, che è appunto stata sottolineata nella prima lettura, della storia della ricompensa, no? Questa donna facoltosa, la sunamita, di Sunem, accoglie il profeta e viene ricompensata con dare un figlio, dice che avrà un figlio. E il collegamento è col Vangelo, perché chi accoglie il profeta avrà la ricompensa del profeta. Non era proprio in questo senso. Nel senso che chi accoglie un profeta è come se fosse lui stesso il profeta, non che avrà la ricompensa dal profeta. Ah, pazienza. Anche nel detto finale, che avrà dato da bere un solo bicchiere d'acqua a uno di questi piccoli, perché è discepolo, non per il piccolo, perché è discepolo. Non fosse discepolo, ah niente, come dire, trovi una sottata, ma non è discepolo, gli dai da bere, su quello non verrà ricompensato, non è così. Comunque non perderà la sua ricompensa. Allora parliamo un attimo della ricompensa. Si potrebbe dire che Dio non si muove mai sul piano della ricompensa. Noi uomini abbiamo sempre creduto che lo facesse, facciamo una gran fatica ad accorgersi che non è così, continuiamo a sperare che si comporti in questa maniera, però non lo fa. Si potrebbe fare un discorso lungo un'ora, ma non lo faccio, su quanto questo principio ha già cominciato a scricchiolare fin dal tempo dell'Antico Testamento. Basterebbe leggere il libro di Giobbe per scoprire che le cose continuano intorno. Ma diciamo più semplicemente che fin tanto che c'è la mentalità sacrale, la mentalità dell'antichità, dove tutto si muoveva solo perché Dio lo faceva muovere, dove non succedeva nulla che Dio non avesse deciso che accadesse, poteva anche funzionare. In altre parole, se tu ti alzi e tutte le mattine vedi Dio, non nel senso che vedi Dio, nel senso che lo vedi, ma vedi Dio nelle cose che succedono. Allora è chiaro che ogni cosa buona la interpreti come mandata da Dio, ogni cosa cattiva come una sua punizione, e allora è chiaro che in questa chiave credi le ricompense. Non so, 150 anni fa, se ci fosse stata la situazione che c'è adesso, sarebbero venuti i capofamiglia di San Bernino qui dal parroco a dire, senta reverendo, facciamo qualcosa perché il raccolto è a rischio con questo caldo, se non piove, bisogna fare qualcosa, facciamo una rogazione, cioè facciamo una processione intorno al villaggio, cioè facciamo una processione nei campi, dove chiediamo al Signore che faccia piovere. Nessuno è venuto qua 150 anni dopo a chiedere qualcosa del genere, perché non credono più, e secondo me giustamente, che la pioggia la mandi Dio e che la siccità la mandi Dio. Quindi questa cosa, perché si costruivano le chiese? Si costruivano per questo. Nel Medioevo si costruivano le chiese, si destinavano alla costruzione delle chiese tutte le risorse che oggi si investono piuttosto in ricerca, in previdenza sociale, perché si è scoperto che tutte queste cose funzionano più nella previdenza sociale e, nella sanità piuttosto che nel costruire chiese. Dio non si occupa di ricompense. Però se si parla di ricompensa, si entra in una logica commerciale. E se Dio stesso si dà il commercio, allora non c'è nessuno scandalo a vendere il paradiso. Più che scandalizzarci della Chiesa del passato che vendeva l'indulgenza, dovremmo scandalizzarci di chi ancora oggi presenta un Dio che è da pregare perché piove. Cioè, in altre parole, che vuole essere compensato in preghiera e ricompensa la nostra preghiera con quello che vogliamo. Ogni tanto qui a noi si sente dire: ma che soglia fatta nella cresta? Ma cosa ho fatto io a Cristo perché le cose vanno così male? Questo ha un'idea di ricompensa. Solo che anche a lui i torni, i conti non tornano. Si dirà, a chi è che ancora c'è di peggio, per dire. Un rimedio antico, un rimedio che ha circa 2350 anni, quando si è cominciato a vedere che le ricompense, che Dio non pagava il sabato, cioè che le ricompense non c'erano, non erano così come ci si immaginava, fu quello di pensare che la ricompensa grossa c'è alla fine, c'è nell'aldilà. E Israele cominciò a pensarci nel secondo secolo a.C., dopo le guerre maccabiche. Per salvare il concetto di ricompensa, di provvidenza, si può anche dire, si è pensato che di ricompensa oltre la morte. Ma anche questo fa acqua tutte le parti. Leggevo una notizia la scorsa settimana, non so se avete anche voi, che in Israele hanno scoperto una ragazza che stava per farsi saltare, una kamikaze, solo che l'innesco non ha funzionato bene e per fortuna non ha ucciso nessuno. Poi è andato fuori che questa era una che era stata curata in un ospedale israeliano per delle ustioni. Aveva avuto un incidente domestico, era scoppiata una bolla del gas ed era rimasta ustionata su metà del corpo e l'avevano curata l'israeliano. Cosa c'entra questo con la ricompensa? Perché è un segno dei tempi ed è un segno buono. Nel senso che gli estremisti islamici non erano riusciti a trovare qualcuno che puntasse sulla ricompensa ultraterrena, se non in questa povera ragazza che ormai non aveva più speranza nella vita di sposarsi, perché era rimasta sfigurata nel corpo. Qui, come dire, la vita conta molto di più dell'aldilà, devi essere proprio ridotto male per metterti a sperare davvero, per considerare l'aldilà più importante della vita. L'aldilà non ha mai funzionato veramente come motivazione per agire bene. Perché tanto più una cosa è lontana nel tempo e tanto meno è suscita emozioni. Tanto meno, tanto più è incerta, ipotetica, tanto meno è in grado di coinvolgere. Quando la ricompensa è differita, non è più una ricompensa, non riesce più a funzionare con il meccanismo delle ricompense. Nessuno si converte realmente per il desiderio del paradiso o per il paura dell'inferno. Facciamo un esperimento. Paradiso. I vostri cuori hanno cominciato a battere di più. Inferno. Vi siete spaventati? Queste sono solo parole che non accendono le vostre emozioni. Queste cose passeranno tutte. Non so quanti secoli ci vorranno, ma il discorso basato sulla ricompensa, prima o poi si scoprirà che Dio non agisce con questa logica. Non penseremo a Dio come richiesta di favori futuri. Rimarrà invece un altro piano della ricompensa. La ricompensa non tanto come Dio che te la manda buona in questa vita, ti fa piovere, e neanche tanto come Dio che ti manda in paradiso. Ci sarà il paradiso, ma non sarà quello che ti motiverà. Quello che motiva sempre di più e continuerà a motivare le persone come ricompensa è l'identità. Credere in Dio, darsi da fare in qualche modo, sentirsi suo discepolo, perché questo ti riparga l'identità, ti fa sentire buono, ti dà delle certezze, ti mette un po' di speranza addosso, ti fa sentire o sperare che ci sia un senso nella vita, ma soprattutto vorrei insistere come ti fa sentire dalla parte di Dio, ti fa sentire buono. Questo sarà qualcosa che ci scroveremo di dosso molto più difficilmente. Molto più difficilmente perché la ricompensa c'è già, c'è subito. Faccio una cosa buona, mi sento buono. Mi sento subito buono, subito dopo che l'ho fatta. C'è un problemino, grosso come una casa, che Gesù non si sentiva buono. Al giovane ricco, perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Ora noi possiamo girare intorno a questo brano del Vangelo, quello in cui Gesù dice perché mi chiami buono, buono è solo Dio, come se non l'avessimo sentito, come se stesse praticamente dando un insegnamento all'altro, come se fossero parole che lui non provava dentro di sé. No. Noi possiamo, dobbiamo chiederci perché diceva così, metterci a ragionare su cosa che significato ha per noi, ma non possiamo dire qui Gesù scherzava. Ora voi capite che se Gesù stesso non si sentiva buono, cade anche quest'ultimo residuo, diciamo straccio, di ricompensa. Oggi ci sono quelli, per esempio, che si avvicinano al cristianesimo, diciamo così, perché dà loro un'identità. Parlano di valori cristiani che dovrebbero rimpiazzare le cose in cui non credono più loro. Ma è tutto da vedere se questo è veramente cristianesimo o è semplicemente a volare il cristianesimo per sentirti meglio tu. Allora uno dice, ma che allora che cosa resta? Resta l'unica cosa autentica. Fare qualcosa di giusto semplicemente perché è giusto, perché gli altri hanno bisogno, perché sono tuoi fratelli, oppure se questo sembra un'espressione troppo religiosa, semplicemente perché sono esseri umani come te, senza neanche sentirti buono o senza sentirti granché per questo. Farlo semplicemente perché loro ci sono, scoprendo un giorno davanti a Dio, scoprendolo come qualcosa che ti viene dato più come un regalo, come qualcosa che non hai cercato, che non è importante per te, perché quello che hai fatto l'avresti fatto lo stesso, l'avresti fatto comunque, scoprendo un giorno che in più, oltre ad aver vissuto, volendo bene a qualcuno, e già questo basta, in più, sei anche figlio di Dio. Quelli che hanno amato, quelli che amano, davvero, sono già contenti di amare. A questi, in più, gli daranno anche il paradiso. Si potrebbe dire che glielo tireranno dietro, glielo daranno gratis. Perché il paradiso non è essersi schierati dalla parte di Dio, bastasse questo. Il paradiso è assomigliare a Dio. E Gesù non l'ha fatto né per sentirsi buono, né per andare in paradiso, né perché piovesse o ci fosse il sole, secondo i suoi desideri. Tutte queste persone che avranno amato e che sono già contente per aver amato, ovviamente saranno contenti anche del paradiso, ma il senso della vita l'avevano già trovato anche prima, indipendentemente dalla ricompensa, sia che se ne rendessero conto, che aver trovato il senso della vita sia che non se ne rendessero neanche conto. Disse poi a colui che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storti, zoppi, ciechi, e sarai beato, cioè sarai già contento per quello, perché non hanno ricambiato. È come dire, ti basta il bene che gli hai voluto. Poi Luca, la tradizione aggiunge, riceverà infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. E quindi questo mostra come ritorna fuori. Ma Gesù invece avrebbe detto quello che c'è in un altro passo del Vangelo, e sarai beato, perché non avrai cambiati, e sarai come il Padre tuo che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Lì non si basa sulle ricompense, perché non avrai fatto altro che cercare di aiutare tutti. Se doveva aiutare gli uomini, non aiutava nessuno, perché nessuno è uomo se non Dio solo. Vale più un millimetro fatto semplicemente perché ti andava di farlo, perché l'hai fatto per qualcuno, perché gli volevi bene, che un metro fatto perché tutto sommato ti sentivi uomo. Questo non vuol dire che allora vale solo la spontaneità. Non ho detto questo. Ci possono essere persone che vogliono bene alle persone, alle altre, e gli costa un mucchio volerli bene. Non vorrebbero stare lì a perdere tempo con loro, gli pesa. Però nella misura in cui potrebbero anche fare altre cose, in qualche modo c'è gratuità, anche se gli pesa, nel fatto di volergli bene. È l'amore che vogliono per gli altri che gli obbliga, tra virgolette, a fare qualcosa per questa persona. Non è detto che la gratuità debba accompagnarsi all'allegria, alla spontaneità, questo tipo qua. No, c'è, ci può essere una nota di gratuità, sia pur parziale, in mille occasioni. Tanto più c'è, tanto più un giorno scopriremo di assomigliare a Dio.